amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, il saluto come ogni lunedì da Luca Collodi in studio. Grazie a Mario Scatton per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio e Patrizio Ciprari in regia che mi aiutano nella messa in onda di questo programma. Oggi uno studio ricco di ospiti, dalla collega Antonella Palermo, con lei parleremo di tennis e di internazionali di tennis. Ben trovata Antonella.
Ben trovati a voi.
E poi il nostro Antonio Menenti, commentatore del lunedì, opinionista del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovato anche a te.
Buona giornata a tutti voi.
E poi Amedeo Lomonaco, osservatore di cose, di calcio in casa Samp, benvenuto anche a te.
Buongiorno.
Dallo studio ai vari collegamenti esterni, dalla redazione sportiva di Avvenire, andiamo a Milano. Saluto Massimiliano Castellani, ben trovato, buona giornata.
Buona giornata, Luca.
E poi dall'Isola d'Elba, parroco, presidente della Nazionale Italiana Religiosi, Don Leonardo Biancalani, ben trovato anche a te.
Ben trovato anche a voi, radioascoltatori.
E allora, Don Leonardo, io, mi perdoneranno i colleghi, vorrei partire subito con te, perché immagino, da osservatore delle cose della Fiorentina, che la partita di ieri e della mancata qualificazione in Coppa dei Campioni della Fiorentina forse ha qualche sollecitazione, ti ha dato qualche sollecitazione.
Ma sicuramente sì, anche se il verdetto del campo, siamo sportivi, va accettato. Sicuramente a Firenze, insomma, le scatole, come dicono loro, girano, per soprattutto il modo un pochino come è avvenuto, però se la Fiorentina probabilmente avesse fatto i 3 punti di Pescara dell'andata non c'era tutta questa querella.
E Massimiliano Castellani, i 3 punti a Pescara, molto probabilmente la Fiorentina ha perso la Coppa dei Campioni a Pescara, diciamo così, ma il rigore sulla Fiorentina c'era? Per il Milan c'era nella partita con il Siena?
Ma mi dai sempre le domande più difficili, cioè nel senso non... Innanzitutto, la Fiorentina... La Champions l'ha persa con il Pescara, perché nelle due partite ha perso 6 punti, aveva perso 3 punti in casa, scusa, nella partita d'andata, quindi la Fiorentina ha perso qualche partita con qualche piccola e lì è venuto meno appunto questi punti necessari per la qualificazione in Champions. Il rigore io non lo so, cioè nel senso Balotelli non è uno che sviene, però insomma un pizzico di mestiere può avercelo messo, Bergonzi c'è cascato. Il Milan è anche il club più potente rispetto alla Fiorentina. Stamattina siamo qui nella sala Buzzati, in via Solferino, dove praticamente si sta discutendo del calcio che vogliamo.
A Milano, a Milano.
Ecco. Esatto, c'è da Malagò fino a tutti i presidenti, Galliani compreso, Andrea Agnelli, manca chiaramente Della Valle. C'è un clima di grande volontà di rinnovamento e di riforma. Credo che forse uno dei presupposti da cui ripartire è una classe arbitrale un pochino più serena, perché ogni settimana comunque io credo che sbaglino, anche perché c'è un eccesso di pressione che non si registra in altri paesi europei.
Anche se da questi microfoni più volte noi abbiamo sottolineato che gli arbitri vanno rispettati comunque e che l'errore arbitrale, se di errore si tratta, fa parte poi anche del gioco del calcio. Mi rendo conto che i presidenti non la pensano proprio così, perché purtroppo poi c'è anche un discorso di business, ma l'errore arbitrale è un po' il sale anche spesso del calcio, perché...
Beh Luca, ti do scusa, un dato che stamattina è stato ripetuto più volte: il fatturato della Champions League complessivo è di 1.400.000.000 di euro, il fatturato dell'Europa League è di 220 milioni, quindi questo già ti dà l'idea di che cosa c'è in ballo. Dietro l'errore arbitrale chiaramente loro hanno semplicemente, i club hanno semplicemente, quello che abbiamo sempre sottolineato, ragioni di puro business e non certo ragioni tecniche.
Don Biancalani.
Beh, sicuramente è inoppugnabile la tesi di Castellani, perché si basa su dati reali. L'Europa League è diventata l'Europa di Serie B, seppur essendo importante, e rimane una competizione dove si possono mettere in mostra i pezzi pregiati della squadra, però tutto il giro dei soldi e tutta l'importanza a livello mediatico è sicuramente sulla Champions.
Vorrei spostare il tiro... la Juventus ha vinto il campionato, ne abbiamo parlato, è la squadra per eccellenza italiana, però in studio abbiamo Amedeolo Monaco che osserva le vicende del calcio di Genova, della Samp in particolare. Ebbene, la Sampdoria è la sola squadra italiana che ha vinto ben due volte con la Juventus campione d'Italia.
Sì, la storia del campionato ci dice che la Juventus ha vinto lo scudetto, però questa storia è segnata da un record che non è della Juventus ma della Sampdoria, e per la prima volta proprio nella storia delle club ligure i blucerchiati portano via due vittorie su due contro i vincitori dello scudetto, un risultato importante raggiunto con la vittoria all'andata nel gennaio scorso nello Juventus Stadium in rimonta 2-1, in quel caso con un gol decisivo in 10 contro 11 di Icardi, che poi si è fatto apprezzare nel corso della stagione, e poi nel ritorno sabato scorso in una giornata di pioggia la Sampdoria ha conquistato altri 3 punti che si vanno ad aggiungere ai 3 dell'andata, quindi 6 punti in totale, la vittoria di sabato 3-2, quindi un risultato brillante, quindi la Sampdoria ha conquistato punti importanti contro squadre che stanno nella parte alta della classifica. Pensiamo che sui 42 punti totali della Sampdoria il 33% sono stati conquistati contro Juventus, Milan e Roma, quindi questo fa capire come una formazione che poi ha lottato per salvarsi abbia ottenuto molti punti con squadre importanti. E poi tra l'altro dobbiamo anche dire che proprio nel DNA della Sampdoria c'è questa capacità di fare risultati contro formazioni importanti. Nel 46-47, anno appunto della fondazione della Sampdoria, la squadra ligure fu capace di pareggiare a Torino con il grande Torino dell'epoca 1-1 e poi vinse a Genova 3-1, quindi una storia che si ripete proprio nel DNA della Sampdoria, la capacità di fare questi grandi risultati, diciamo tra virgolette la Sampdoria un po' campione morale di questo campionato.
Grazie al nostro Amedeolo Monaco. Antonio Menenti, invece per la Roma e la Lazio un campionato a ribasso, sicuramente la Roma ha recuperato molto, la Lazio ha fatto un girone di ritorno assolutamente a ribasso, domenica ci sarà questo derby, si temono incidenti, ecco, possibile che una stagione possa essere condizionata da una situazione sociale legata ai tifosi e non dallo sport che si gioca in campo?
Ma intanto cominciamo a vedere il fattore campionato, un campionato deludente per tutte e due le squadre, che più chi meno, che in una maniera che nell'altra non hanno ottenuto i risultati che volevano assolutamente. E la cosa che veramente stiamo invocando già da qualche tempo è la calma per questa partita, questo derby che si giocherà. Sinceramente,
a vedere gli striscioni di ieri dei tifosi della, esatto, Roma, qualche preoccupazione c'è. Non so se su questo, oltre allo studio, anche Castellani e Don Biancalani sono d'accordo. Castellani, Massimiliano? Ecco, Massimiliano, c'era il collegamento per il momento. Ecco, puoi andare.
Sì, sì, no, mi auguro che non ci siano problemi di ordine pubblico. Questa mattina qua erano seduti vicini i due presidenti, James Pallotta della Roma e Claudio Lotito della Lazio, e loro proprio più volte si è rimarcato sul discorso della preoccupazione di questa finale e dell'ordine pubblico, ed erano un po' seccati, nel senso che insomma Roma non deve diventare un po' il capro espiatorio di ciò che non funziona nella sicurezza degli stadi, anche perché insomma gli episodi avvengono sempre di più molto lontano dagli stadi e andrebbero, è stato ribadito più volte, sanzionati in maniera individuale e non più sempre chiamando in causa la responsabilità collettiva delle società, che credo sia Roma e Lazio stiano facendo di tutto in questi ultimi anni per emarginare quella frangia violenta che rovina lo spettacolo.
Ecco, Biancalani, e poi a chiudere con lo studio lo stesso tema con Menenti, perché poi abbiamo altri due argomenti. Carolina Costner, tra poco in diretta parleremo di pattinaggio, e poi con la nostra Antonella Palermo di tennis, degli internazionali che si sono conclusi. Quindi su questo tema degli incidenti, Biancalani, un flash e poi anche Menenti.
Io faccio un appello ai media perché non carichino eccessivamente una partita che è già carica, scusate il gioco di parole, ma che si possa arrivare veramente tranquilli con un messaggio importante, che vinca lo sport e che veramente Roma, siccome avrà gli occhi puntati, non dia il peggio di sé.
Ecco, Biancalani, resta in collegamento. Menenti.
È una doppia richiesta, allora aggiungiamo a quello che ha detto il nostro Don Biancalani, che i media intanto comincino ad abbassare i toni, perché già questa mattina su molti giornali si leggeva il campionato delle sconfitte, ultima spiaggia, chiunque perda ha tutto da rimetterci, veramente è una cosa preoccupante. Cerchiamo di abbassare i toni, di non dare notizie e soprattutto, se ci fossero degli incidenti, lasciarli isolati senza informazione.
Grazie Antonio Menenti. Antonella, in attesa del collegamento con Carolina Kostner, intanto iniziamo a parlare di tennis, perché si sono conclusi gli internazionali, tu li hai seguiti per la Radio Vaticana, che cosa ci proponi?
Li ho seguiti in parte, ci terrei anche a precisare un po' per le limitazioni di accredito che la nostra emittente purtroppo aveva e un po' per questioni di sovrapposizione, ma diciamo subito appunto che gli internazionali che si sono conclusi ieri a Roma hanno incoronato per la settima volta lo spagnolo Rafa Nadal, ma direi che la notizia vera non è tanto questa, perché c'era da aspettarsi una vittoria di Nadal, che è il campione indiscusso sulla terra rossa, quanto la irriconoscibilità di un campione come lo svizzero Federer, che appunto si è ritrovato clamorosamente sconfitto dopo poco più di un'ora per 6-1 6-3, un Federer che è al terzo posto della classifica mondiale, che era assolutamente fiacco, spento, falloso, non è assolutamente entrato in partita. Lui stesso lo ha riconosciuto in conferenza stampa: ho sbagliato troppo, lui è stato troppo forte, e ha aggiunto Federer, troppi errori nei punti chiave, sbagliavo tanti dritti di avvio, non sono riuscito a cogliere qualche opportunità. Ora è vero che c'è una bella differenza di età a fronte dei 26 anni del sorridente Nadal, che tra l'altro troviamo in prima pagina sulla stampa di oggi, e i 32 invece di Federer. Ecco, sicuramente questa differenza avrà inciso, però c'è da chiedersi perché abbia così clamorosamente perso Federer e anche Djokovic, campione mondiale, abbia perso addirittura ai quarti contro un bravissimo Berdych.
Ne parleremo tra poco, perché torneremo a parlare di tennis, mentre io saluto Carolina Kostner, pattinatrice, naturalmente medaglia d'oro ai mondiali e la storia del pattinaggio italiano. Kostner, grazie per essere sul canale italiano della Radio Vaticana.
Ciao.
Grazie. Lei si trova a Roma, perché paradossalmente a Roma e non nel nord Italia, quando si parla di pattinaggio magari viene da pensare alle nevi, alle montagne del nord Italia, invece proprio a Roma si inaugura nella giornata di oggi una pista del ghiaccio, che è tra l'altro uno degli impianti più belli in Italia per il pattinaggio su ghiaccio. Kostner.
Ciao, sì, oggi mi ritrovo a Roma, pattino sto pomeriggio all'Axel di Roma e spero di vedere tanta gente.
Ecco, Kostner, il pattinaggio su ghiaccio in Italia attira i giovani, secondo lei? È uno sport che può far divertire ancora, e perché si dovrebbe fare, per esempio, pattinaggio rispetto ad altri sport? Qual è il segreto del pattinaggio?
Ma penso che è un divertimento un po' diverso, qualche volta, per cambiare dalla bici o il calcio, così andare al palaghiaccio e mettere i pattini, secondo me può essere un bel cambiamento. Poi ognuno deve decidere. Io vedo che in questi ultimi anni ci sono state tantissime iscrizioni alle società di pattinaggio, quindi l'interesse pian piano sta crescendo ed è bellissimo vederlo, ecco.
Biancalani, una domanda per Carolina Kostner.
Kostner, buongiorno. Buongiorno. Se dovesse parlare con una ragazza o ragazzo, quali sono tre ragioni che gli proporrebbe per iniziare questa attività sportiva?
Io trovo che il pattinaggio è uno sport innanzitutto bellissimo, perché non c'è solo attività fisica, ma c'è anche una componente creativa, quindi tu sei libero di muoverti, di trovare anche nuove coreografie, e poi va anche benissimo come hobby, perché puoi andare alla pista anche quando piove, ci si muove, ci si tiene in forma. Ecco, non deve assolutamente essere uno sport che può solo essere praticato domesticamente.
Molto bene, Carolina Kostner, allora grazie e quindi buona inaugurazione della pista del ghiaccio di Roma nel pomeriggio. Roma quindi sarà dotato,
grazie a voi,
grazie, di questo grande impianto per praticare pattinaggio su ghiaccio. Grazie a Carolina Kostner, ma torniamo a parlare a questo punto di internazionale di tennis e poi chiuderemo con una iniziativa sportiva sul sociale che riguarda il tema dei cicloamatori e dei cicloturisti. Lo vedremo tra poco in conclusione. Antonella, allora qualche provocazione sul tema del tennis?
Ma la provocazione potrebbe intanto essere se il tennis ancora è considerato uno sport d'élite oppure sta diventando sempre più popolare. Io posso riferire l'impressione che mi condivideva un giovanissimo giocatore di tennis 19enne, ma già lo pratica a livello agonistico da 10 anni, che mi era seduto accanto nel seguire i quarti di finale. Bene, mi diceva che sta diventando, pare, sempre più popolare, a dimostrazione tra l'altro del successo che in particolare questa edizione ha avuto, ha sbancato gli incassi molto di più rispetto all'edizione dell'anno scorso. Certamente resta uno sport che ha i suoi costi, ma effettivamente c'è una partecipazione di pubblico, soprattutto tra i giovani, davvero molto molto coinvolgente. Tra l'altro, proprio sulle pagine di Avvenire giorni fa veniva intervistato il presidente federale, che diceva a proposito del tennis italiano: è vero che manca un campione faro, ma le donne sono forti, la base cresce sana e poi, se posso anche collegarmi al pattinaggio, che è forse per antonomasia una delle discipline più eleganti e più raffinate che abbiamo nell'ambito sportivo, beh, devo dire anche il tennis attrae molto per questa componente.
Bianca Lani, hai sentito Antonella Palermo sul fatto che il tennis sta riprendendo terreno per quanto riguarda la pratica sportiva?
Ma sono contento, perché negli anni 80 ci fu il boom di Panatta, di Zuccarelli, di Barazzutti, degli altri che un attimino cercavano di imitare e di fare imitare anche tanti giovani.
Io sarei d'accordo con il presidente federale, che dice che effettivamente manca in Italia questo campione faro che veramente sappia distinguersi. I femminili vanno meglio, soprattutto nel doppio. La Errani ha fatto meglio di altri, però insomma effettivamente non riusciamo a conquistare questo grande slam che invochiamo e auspichiamo. Sicuramente a livello appunto di pratica sportiva, torno a dire che mi sembra che sia molto diffuso, questo fa ben sperare. Tra l'altro leggevo un'intervista sempre oggi sulla Stampa al vincitore Nadal, il quale, provocato su cosa farà quando poi dovrà abbandonare i campi, ha detto che insomma si occuperà dell'educazione dei piccoli, soprattutto ad un atteggiamento di umiltà che parrebbe sia stato quello che poi lo ha fatto restare molto concentrato fino alla fine e lo ha fatto trionfare.
Io, prima di dare la parola a Menenti e per chiudere questa vicenda del tennis, saluto Serena Porcari, responsabile della Dinamo Camp, una iniziativa di cicloamatori e cicloturisti. Tra poco, intanto, ben trovata Porcari.
Buongiorno, buongiorno.
E avremo modo di parlare di questa iniziativa, di annunciarla, poi ci torneremo poi. Torniamo invece a chiudere la vicenda tennis. Menenti.
Ma il tennis intanto in Italia sta riprendendo, anche perché i costi degli altri sport si sono alzati, quindi il tennis sta diventando più accessibile a parità, e poi rimane comunque uno sport in cui si vede l'onestà dello sportivo, perché hanno gli alti, i bassi, e durante tutta la loro vita perdono partite e le vincono. Non è uno sport, diciamo così, di quelli
Non è uno sport elitario, cioè ha una sua filosofia di vita, diciamo così.
Esatto.
Palermo.
Aggiungo che, insomma, anche dal comportamento assai sportivo, c'è da dire, anche degli sconfitti, è uno sport che rimane immune da derive.
Pulito, fra virgolette.
Sì, intendo dire che rimane uno sport elegante e che sa rispettare molto l'avversario, insomma, e il pubblico stesso, insomma, anche se per una finale del genere è rimasto sicuramente delusissimo, ha incassato il tutto senza dimostrazioni estremiste.
Certo, andare a vedere una partita di tennis in silenzio, andare a vedere una partita di calcio con tutto il caos che c'è in uno stadio, già lì c'è una differenza notevole nel modo anche di partecipare all'evento sportivo.
Ma devo dire che di fronte ad un centrale gremitissimo, totalmente pieno, quindi con 10.000 presenze, la partecipazione di pubblico è stata strepitosa. E mi ricordo che ai quarti, appunto tra Berdic e Djokovic, a un certo punto tutti ci siamo alzati, così come tra Ferrer e Nadal tutti ci siamo alzati, quindi insomma chiaramente ci sono le dovute differenze, insomma, di manifestazione di questo entusiasmo, ma insomma c'è una bella partecipazione, si vede. Adesso vedremo come andranno i nostri campioni a Parigi, il 27 inizia il Roland Garros, vediamo se Nadal sarà nelle condizioni di poter vincere anche quest'altro torneo sulla terra rossa.
Grazie ad Antonella Palermo, torneremo anche nei prossimi mesi a parlare di tennis, mentre andiamo a presentare questa iniziativa con Serena Porcari, responsabile della Dinamo Camp, che vede protagonisti cicloamatori e cicloturisti, un'iniziativa per accogliere fondi per bambini affetti da malattie gravi. Ecco, Porcari, di cosa si tratta e come vi state organizzando?
Sì, allora noi abbiamo portato in Italia un modello che funziona negli Stati Uniti, che è quello di usare un evento sportivo per aggregare, no, persone per una causa. Allora, la causa in questo caso è Dinamo Camp, che è un luogo che si trova in Toscana, a San Marcello Pistoiese, e appunto, come è stato ricordato, offre vacanze gratuite a bambini affetti da patologie gravi e croniche e alle loro famiglie. Il camp oggi ospita 1067 bambini all'anno e circa 280 genitori, con l'aiuto di più di 600 volontari. L'idea di fare una gran fondo di bicicletta intorno a Dinamo, che quindi si trova, diciamo, in una posizione anche molto bella, perché parte del percorso sarà quello dei mondiali.
Quindi Dinamo Porcari è una sorta di casa che ospita dei bambini.
Sì.
Ecco, questo è bene chiarirlo.
È un luogo dove facciamo vacanza, facciamo divertire bene questi ragazzi che escono dall'ospedale, dopo tanto tempo in ospedale o hanno patologie o disabilità, insomma, congenite. Quindi l'idea è che con questa gran fondo ogni persona si impegna per una certa cifra di raccolta fondi. Quindi non è soltanto fare una bella gara di bicicletta, che va benissimo, come è stato detto, per i cicloamatori e quindi per i più bravi, ma anche per i cicloturisti, sia il sabato che la domenica, ma soprattutto poter conoscere e avvicinarsi al progetto che stiamo portando avanti ormai dal 2007.
Porcari, questa iniziativa si svolgerà, se non vado errato, il prossimo fine settimana. Come fare per chi ci ascolta ed è interessato a contattarvi?
Sì, allora la gara si svolgerà il 25-26 maggio, abbiamo un sito che si chiama dinamobikechallenge.org, oppure dal sito di Dinamo Camp, sempre.org, ci sono tutte le indicazioni per potersi iscrivere. Ovviamente si può arrivare anche alla partenza della gara e iscriversi lì, e noi aspettiamo tante persone che possano venirci a conoscere.
Grazie a Serena Porcari per questa iniziativa, a presto risentirci e buon lavoro.
Grazie a voi.
Io saluto anche Don Leonardo Biancalani, che dovrebbe essere ancora in collegamento.
Sì.
Don Leonardo, allora, ecco, sia te che Menenti, un telegramma finale, proprio 30 secondi a testa.
Ma mi auguro che la partita di Lazio-Roma sia una partita bella, non ci siano incidenti e che i media facciano la loro parte.
Grazie Don Biancalani,
grazie
a lunedì prossimo. Menenti, a te la chiusura di questo spazio sportivo.
Buona partita a tutti, con molta tranquillità.
Tu temi qualche azione dei tifosi?
Io spero che i nostri tifosi si mostrino all'altezza dell'evento, perché ci guardano da tutta Italia e da molte altre parti di fuori.
Direi tutti i tifosi delle due squadre.
Sì, ma anche quelli che non sono tifosi delle due squadre. Questo è un evento che attira molto, specialmente all'estero.
Grazie ad Antonio Menenti, da Luca Collodi è tutto. La linea torna alla regia.